ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e buona giornata a tutti voi che ci state seguendo in questo momento, ma soprattutto benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17:30, ma disponibile anche in replica a partire dall'una di notte e poi in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Ovviamente nella pagina specificatamente dedicata a questa trasmissione. Questa è la puntata numero 19 della terza stagione e vedrà ospite, come d'altronde preannunciato 7 giorni fa, la giovane cantautrice abruzzese Federica Di Marcello, in arte Marlò, di cui è uscito da pochi giorni il suo secondo album, Il Tempo delle Cose. Si tratta di un lavoro intimo e delicato, prodotto, suonato e arrangiato in maniera eccellente dal polistrumentista Giampiero Mariani, che ha saputo costruire delle tessiture per lo più acustiche e sempre molto raffinate, che risultano particolarmente adatte alla bella voce di Marlò e alle accattivanti melodie delle sue canzoni. Nel corso del programma ascolteremo per intero questo disco, ma anche alcuni brani provenienti dall'esordio discografico della cantautrice, ovvero Intro, uscito nel 2016 e maggiormente orientato verso sonorità pop, ma non di meno rappresentativo della sua vocalità e della sua scrittura. Per aprire il programma però cominciamo con un estratto da Il Tempo delle Cose, più precisamente con il brano che dà titolo all'intero album. Buon ascolto!
Strano il tempo delle cose che le fa finire quando stan per cominciare. Il tempo delle cose non ha mai l'eterno a disposizione. Il tempo delle cose e del loro svolgimento non sai mai se muta un fuso orario c'è sempre un tempo in cui tutto questo per me ha senso. Segreto in fondo è rinunciare al senso e prendere il resto, perdere un po', perdersi.
Il tempo delle cose, la traccia che dà titolo al secondo nuovissimo CD di Marlò. Vi ho già detto che intendo farvi ascoltare anche qualcosa dal suo lavoro precedente, quello d'esordio del 2016 chiamato Intro, da cui adesso arriva uno degli episodi più riusciti, si intitola Via Borsi.
Casa datata al numero 6, i miei 4 anni chiusi dentro ad un pacco, Alessia con me vita nuova sarà. Tutto ad un tratto durante la notte, sotto il mio letto una voce sguaiata, voce di donna, voce di danno, il suo uomo che c'era e poi se ne andò. Signora, la prego, mi dica cos'ha. La prego, non urli, ma per carità. Chissà quanto dolore c'è in fondo al suo cuore, chissà quanto rumore c'è dopo il liquore. Una storia confusa chiusa dentro le grida, un amore finito, soldi ed avidità. Da quel momento non ebbe più pace e ferma la mente al giorno in cui la lasciò. Signora, la prego, mi dica cos'ha. La prego, non urli, ma per carità. Chissà quanto dolore c'è in fondo al suo cuore, chissà quanto rumore c'è dopo il liquore. La sua storia mi ha insegnato che una vita senza amore è una vita senza lume e ragione. L'amore senza confini è il premio dei coraggiosi. L'amor vigliacco così nasce, così muore. Signora, la prego, mi dica cos'ha. La prego, non urli, ma per carità. Chissà quanto dolore c'è in fondo al suo cuore, chissà quanto rumore c'è dopo il liquore. Signora, la prego, mi dica cos'ha. La prego, non urli, ma per carità. Chissà quanto dolore c'è in fondo al suo cuore, chissà quanto rumore c'è dopo il liquore.
Ciao Federica, grazie per essere con noi oggi. O preferisci che ti chiami Marlò?
Come vuoi tu, come preferisci. Ciao e grazie.
Allora, Federica è un nome bellissimo, secondo me. E mi fa venire però in mente una domanda che è banalissima. Ma perché hai deciso di cambiare nome e sceglierti un nome d'arte, anche molto interessante, molto carino, ma Federica, ripeto, è un bel nome e Di Marcello non ha un cognome con qualcosa che non funziona.
Ecco, vedi, questo, vedi punti di vista. In realtà quando ho iniziato a fare questo percorso, diciamo con l'idea di farlo un po' più concretamente, un po' tutti mi facevano notare questa cosa in realtà del nome e cognome che non, insomma, non era così adatto. E poi un giorno, io non ero per il nome d'arte, poi un giorno il mio nonno mi disse: guarda, anche secondo me questo nome non va bene, e quindi mi fece trovare una lista di possibili nomi d'arte, e quindi a quel punto, diciamo, tra quelli che lui aveva scelto c'era Marlowe, e l'ho scelto perché effettivamente c'era il legame affettivo con lui e col fatto che in qualche modo si fosse impegnato per cercare un nome d'arte. E poi aveva dentro un po' di cose, il fatto di essere breve, elegante, e quindi alla fine ho detto: ma sì, perché no?
Beh, certamente un nome più facile da ricordare.
Sì.
Ecco, hai citato tuo nonno. Mi sembra di aver letto da qualche parte che lui ti abbia, se non incanalato, comunque ispirato in qualche maniera nel tuo percorso di avvicinamento alla musica. Vuoi spiegarci come, e magari già che ci siamo anche raccontarci qualcosa di te, della tua biografia musicale, si intende?
Forse, diciamo, la figura dei miei nonni in generale, mio nonno, più che avermi instradata, incanalata, diciamo che il mio nonno è sempre stato una persona abbastanza estrosa e artistica proprio nel suo modo di essere, quindi forse questo, ecco, se dovessi pensare ad una figura molto poliedrica, direi lui nella mia famiglia. Poi, diciamo, per quanto riguarda il mio di percorso, io ho iniziato molto piccola con il pianoforte, perché mi dicevano, insomma, che il canto non avrei potuto iniziare a cantare da troppo piccola, e quindi ho iniziato col pianoforte. E poi non ho più smesso, mi sono poi trasferita a Milano a 19 anni, ho studiato lì, ho fatto il CPM di Franco Mussida, e poi ho iniziato con i concorsi nel 2014, e quindi ho iniziato poi a concretizzare un po' questa cosa della scrittura, del cantare quello che scrivo, e da lì poi, a distanza di un paio d'anni, ho fatto il primo disco e poi mi sono fermata per un bel po'.
Volevo giusto sapere qualcosa circa questa tua lunga pausa, però magari ne parliamo dopo, perché a proposito dei concorsi, so che tu hai partecipato a molti di questi, in diverse occasioni hai anche vinto, comunque ti sei posizionata molto bene, per cui volevo chiederti alla fine cosa ti hanno lasciato, perché secondo me ce ne sono un po' troppi in Italia, anche se poi mi rendo conto che comunque sono senza dubbio una buona vetrina per cantautori, per artisti emergenti, dati anche gli spazi molto ristretti che esistono per certa musica qui in Italia.
Ma allora, guarda, quello che mi hanno lasciato i concorsi è sicuramente il dover fare conti col giudizio, che è comunque una cosa che chi fa spettacolo, chi fa musica, cioè chi si mette su un palco, è una cosa con cui deve fare i conti sempre. In quel caso lì si viene proprio, cioè nei concorsi è proprio lì, cioè si viene giudicati per quello che si fa, e quindi anche imparare a gestire quel tipo di ansia, quel tipo di pressione, se vogliamo, senza farla diventare una cosa tragica, che non è. E poi mi hanno lasciato sicuramente il fatto di guardarmi intorno molto. Quando si va a fare questi concorsi, comunque si interagisce, si incontrano tanti altri che fanno quello che fai tu, e questo è importante, perché guardarsi intorno, insomma, non ti fa concentrare troppo su di te e ti fa rendere conto di quanta gente brava c'è, e che quindi è importante in quello che si fa farlo con grande onestà e con impegno. Quindi ti direi questo. Poi ce ne sono tanti, sì, i concorsi sono tanti, e io li ho fatti perché, appunto, dovendo partire da qualche parte, quella mi sembrava la strada migliore, ed effettivamente poi alla fine è quello che un pochino ti consente di incontrare le giurie, di incontrare anche chi fa il tuo mestiere, e quindi per me è stato utilissimo, ecco.
Tu hai avuto anche delle esperienze con Sanremo,
sì.
Molto veloci,
sì.
Si intende. Ma oggi, suppongo che oggi tu non la senta più come un percorso che ti riguarda, soprattutto come un ambiente dal punto di vista artistico che tu possa condividere.
Sì, guarda, io penso che per me, diciamo, un po' in tutti gli ambiti della mia vita, del mio percorso artistico, se così lo vogliamo chiamare, io ho fatto una serie di esperienze, una serie di tentativi, sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista proprio dello scegliere la direzione, del capire più che altro qual era la direzione. Quindi Sanremo, nel momento in cui stavo facendo i concorsi, è stata un'esperienza che ho voluto fare, l'ho anche ripetuto un paio di volte. E sono contenta di averla fatta perché è una palestra in tutti i sensi, e comunque c'è sempre quel discorso dell'incontrarsi e dell'incontrare.
Sì.
Però sicuramente i talent, Sanremo giovani, anche se vogliamo, anche se un pelo meno, però comunque sono, io poi mi sono accorta col tempo che quella è una partita diversa da quella che voglio giocare io, e quindi quella è una cosa per me a cui forse non sarei neanche adatta. Forse Sanremo rimane una di quelle cose che, se nella vita prima o poi mi dovesse capitare di poterla fare, comunque preservando e conservando quella che è la mia identità artistica, la farei. Però invece tutto quello che è più magari il talent, la parte più pop della musica, ecco, quella è una partita diversa, e io forse non ho quel tipo di direzione lì.
Sono sposa che aspetta la tua rosa nascosta, il tuo piano segreto, il destino ed il caso. Sono un battito d'ali, inquieta bellezza, sono voce che canta l'incanto ed il pianto del silenzio.
Hai detto una cosa bellissima, che lo faresti, cioè se potessi preservare la tua identità artistica, ma io temo che purtroppo che il tuo modo di intendere la musica non abbia molto a che spartire con Sanremo.
Sì.
Però qualche anno fa, nel 2016, se ricordo bene, sei arrivata al tuo primo disco, che si chiama Intro, ed è un album molto diverso da quello che hai fatto adesso, è un disco decisamente pop. So che, come hai detto tu prima, è un'esperienza che non rinneghi. Però secondo me in quel disco già si intravedono comunque quelli che sono poi, diciamo, i cliché, insomma, le caratteristiche del tuo modo di scrivere e di cantare.
Guarda, sì, io infatti non rinnego assolutamente quel disco, anche perché dico sempre che per me i dischi sono un modo per fermare il tempo e fermare anche fare una fotografia. E al di là che io mi riconosca o meno oggi in quel disco lì, in quel momento ero esattamente così, quindi alla ricerca di qual era la mia identità artistica, avendo delle idee non precisissime, mi piacevano tantissime cose e ce le ho messe quasi tutte dentro, per poi capire ovviamente a distanza di tempo che non mi identificano totalmente. Sicuramente la parte che è rimasta anche in questo nuovo disco è proprio quella che riguarda solo me, quindi le parole, il modo magari di usare la voce anche in un certo modo, perché anche la mia voce è cambiata nel tempo, come è normale che sia. Quindi non lo rinnego, spero, mi auguro di essere riuscita nel tempo a mettere un po' più a fuoco la direzione, che sicuramente non è ancora definitiva, però è un po' più realistica e un po' più consapevole rispetto a prima.
Beh, certo, comunque con il passare del tempo, visto che poi si parlerà di tempo, si impara, perché come diceva Oscar Wilde, gli errori che noi commettiamo sono quelli che poi chiamiamo esperienza.
Sì, esatto.
Ecco, ma però in quel disco c'è, intanto c'è, come dicevo già, in germe, se vogliamo, il tuo modo di scrivere, ma ci sono alcune canzoni che con la musica pop, dal punto di vista letterario, cioè lirico, hanno ben poco a che vedere. Io penso per esempio a Via Borsi, che è una canzone veramente molto bella,
sì,
in cui mi è parso di cogliere che tu abbia, se non altro, sfiorato un argomento che di solito è trascurato dalle cantautrici, ma è piuttosto di frequente preso in considerazione dai cantautori maschi, cioè la violenza sulle donne. Un'altra molto bella è quella che tu hai anche utilizzato come video, che è L'ultima notte sulla terra. Ti dispiace se parliamo un secondo di queste due canzoni?
No, ma figurati, anzi, io sono contenta, anche perché ne hai comunque... Guarda, di quel disco sicuramente chi mi ha seguito in quel periodo, ecco, Via Borsi è la canzone che è rimasta di più, quella che mi porto dietro ancora oggi. In realtà la storia di quel pezzo non parla nello specifico di violenza sulle donne, poi insomma la violenza sulle donne ha talmente tante sfaccettature che forse anche in quel pezzo si possono intravedere, ma in realtà quella è la storia della mia vicina di casa di Milano, che in realtà è una signora che io non ho mai conosciuto e mai visto di persona, che ho scoperto solo ad un certo punto, insomma questa signora era malata e quindi ogni notte ripeteva gridando sempre lo stesso tipo di frase, che a un certo punto io ascoltando mi sono resa conto, ho ricostruito un po' quella che secondo me era la sua storia, quindi quella di una donna che si era molto innamorata di quest'uomo che a un certo punto l'ha abbandonata e lei è impazzita. Quindi io passavo molto tempo nell'arco della mia giornata, ogni tanto c'era lei che gridava delle cose e io l'ho preso come spunto, anche perché appunto era talmente viscerale quello che gridava, che insomma alla fine mi sono proprio appassionata a questa storia e mi piaceva l'idea che non andasse totalmente persa, che quella sofferenza, senza volersi attribuire chissà quale merito, però che non andasse persa, che comunque da una cosa brutta in qualche modo restasse qualcosa di bello, e per me è così, io in qualche modo l'ho trasformata in una canzone.
C'è un po' nella tua modo di scrivere, c'è questa caratteristica che comunque, cioè hai sempre una sorta di ottimismo anche quando si parla di cose che sono negative.
Che bello, guarda, io ci provo, diciamo che per me nel tempo le cose negative fanno parte della vita, poi come tutte le cose, per quanto sia complesso e non sempre si riesce a fare questo ragionamento, però una cosa può sempre essere vista come una tragedia o come un'occasione per migliorare. Certo, è chiaro che davanti ai grandi drammi della vita è molto complesso fare questo tipo di ragionamento, ma se ogni tanto ci se la fa, ci si risparmia un po' di dolore, ecco, perlomeno lo si reinveste in qualcosa e lo si trasforma. E le canzoni sono una grande, l'arte in generale è una grande fortuna, Kip. Io insomma, che trovo in questa cosa un motivo, se vogliamo, al dolore, penso sempre a chi non ha questo canale, insomma, secondo me è più difficile. E L'ultima notte sulla terra in realtà è... Nasce anche quella in realtà c'è una storia un po' più simpatica, cioè che quando si diceva, no, che i Maya avevano predetto la fine di tutto, la notte, sì, in cui sarebbe dovuto finire tutto, io ero lì e a un certo punto mi sono detta: ma tu pensa se veramente sta per finire tutto? E quindi ho fatto una sorta di resoconto di che cosa avrei dovuto fare in quella notte lì, sapendo che magari la mattina dopo non ci sarei stata più. E quindi è un po' questo.
notte sulla terra avrei cose da dire, troppe cose da fare. Tornerei a casa a dire grazie di tutto, del vostro amore, della serenità. Quante cose avrei da dire, quante cose avrei da fare, se restasse poca sabbia in questa clessidra, se restasse poco sale in questa mia vita. Aspettare il momento giusto, ma è sempre il momento giusto per dire qualcosa, dire una parola, senza paura di rovinare tutto. Se dovesse farlo, non era tutto. Se questa fosse l'ultima notte sulla terra, riunirei le mie amiche per e ricordare. Poi lo chiamerei per dirgli che ho vissuto più con lui in una notte che in tutta la vita. Quante cose avrei da dire, quante cose avrei da fare, se restasse poca sabbia in questa clessidra, se restasse poco sale in questa mia vita. Aspettare il momento giusto, ma è sempre il momento giusto per dire qualcosa, dire una parola, senza paura di rovinare tutto. Se dovesse farlo, non era tutto. Cose da dire, ma più cose da fare.
Per caso hai visto il film di Liliana Cavani, L'ordine del tempo?
Sai che no, adesso me lo segno.
E allora devi vederlo a tutti i costi, perché fondamentalmente tratta un po' lo stesso argomento della tua canzone, che ascoltandola inevitabilmente mi ha portato a questo collegamento. Devi vederlo, perché secondo me potresti trovarlo piuttosto interessante.
No, vabbè, devo vederlo assolutamente.
Ancora una cosa su questo disco, che era autoprodotto comunque. Hai avuto dei riscontri in qualche modo?
Intendi, cioè, come era andato dal punto di vista magari della critica, in questo senso?
Sì, esatto. Sì.
In realtà io, ecco, la cosa che poi mi aveva fatto piacere di questo disco è che quello era un disco, sì, totalmente autoprodotto, e per me è un tentativo, quindi veramente un affacciarsi su quel, insomma, così, sul panorama. E forse in questo, ecco, i concorsi sono stati utili, perché quel disco è arrivato dopo tutti i concorsi e quindi è arrivato anche alle persone che per me erano diventate importanti, o che magari volevo mi ascoltassero in un progetto un po' più concreto. E quindi sì, quel disco poi ha avuto dei riscontri, aveva anche vinto una targa come miglior disco del 2016, quindi ha fatto secondo me quello che poteva fare per quello che era. E quindi io sono contenta, perché nonostante tutto mi ha fatto conoscere a chi poteva in quel momento un pochino aiutarmi, e quindi io sono soddisfatta di quello che ha fatto. Non poteva fare più di quello, questo sono onesta.
Senti, questi molti anni che sono passati tra un disco e l'altro, come sono stati impiegati?
Ma io ad un certo punto mi sono accorta di non avere, ecco, essere autoprodurre un progetto è complicatissimo, ed è poi complicato rimanere sempre, cioè sostenerlo quel progetto. E io poi, insomma, mi sono un po', non ce l'ho quel piglio, e quindi mi ero un po' stancata delle dinamiche, e quindi mi sono allontanata un po' dall'aspetto più artistico, il live, la produzione, e mi sono data invece completamente all'insegnamento e alla mia formazione. Ho ripreso a studiare, mi sono dedicata all'insegnamento della musica ai bambini da 0 a 10 anni, e quindi ho ho studiato per insegnare ai bambini, perché insegnare canto non è uguale per tutti, ogni fascia d'età c'ha il suo modo di insegnare e di veicolare. Ho incontrato una bravissima insegnante che è Marta Noè, che mi ha instradata, e quindi ho passato questi 6-7 anni ad insegnare, e mi ha fatto benissimo perché mi ha dato il senso della musica. Dopodiché, però, è vero che quando uno una cosa ce l'ha dentro può spostarla, può accantonarla, può tenerla lontana per un po', ma l'aspetto creativo soddisfa una parte di me che io non riesco a tirar fuori in nessun altro contesto. E quindi alla fine ho, fortunatamente, grazie a un amico, un critico che è Michele Neri, ho conosciuto Chiara Raggi, che è una cantautrice, chitarrista e produttrice musicale, che aveva da poco aperto questa etichetta che produce musica d'autrice ed è musica di seta. E lei è stata la prima persona, dopo tanto tempo, ad avermi detto: io ho sentito il tuo primo disco e penso che sia molto bello e penso che tu dovresti ricominciare a fare delle cose. E con la sua cura e con l'etica che si porta dietro, alla fine mi ha convinta completamente, quindi potevo farlo solo con lei.
Ecco, tra l'altro mi sembra un'etichetta anche molto di carattere femminile, musica di seta.
Sì, musica di seta ha proprio quell'idea lì, nel senso che secondo me Chiara sta facendo una cosa grandissima, cioè mettere al servizio di altri il suo percorso, perché io penso che se la musica oggi ha una chance di riprendersi è che gli artisti in prima persona diventino produttori di altri, perché conoscono tutto, sì. Hanno la parte tecnica e conoscono le difficoltà reali, quindi io lo trovo un gesto di grande altruismo quello di Chiara e di coraggio. Quindi siccome la musica d'autrice, purtroppo rispetto alla musica d'autore, ha effettivamente meno spazi, lei si è dedicata proprio a questo perché sa quali sono le difficoltà. E quindi ecco, quello che io non sento questa volta rispetto al primo disco è la fatica di essere sola, perché non sono sola, c'è lei, c'è un team di persone che le ruotano intorno, accomunate tutte dallo stesso tipo di principio, e quindi che è quello della cura, dell'esserci, del preservare l'identità artistica e di fare le cose con il loro tempo. Quindi io le devo moltissimo e sono felicissima di essere dentro quest'isola che è Musica di Seta.
Cento mil.
A proposito di Chiara Raggi, ne approfitterei per ricordare che qualche mese fa è uscito un suo album insieme alla violoncellista Loredana Famulari,
sì,
dove interpretano canzoni di altri autori,
sì,
però con voce, chitarra e violoncello, ridotte praticamente all'osso, che è una cosa che hai fatto anche tu in questo tuo lavoro. In questi 7 anni hai comunque potuto anche compiere questa evoluzione musicale, secondo me, perché hai scelto a un certo punto un indirizzo musicale che non fosse più quello della musica pop, anche se rimane qualche venatura di questo, perché tu non l'hai rinnegata nella tua scrittura, però sei arrivata a un suono molto più scarno con il secondo album, che è uscito poi tra l'altro da pochi giorni.
Sì, esatto, nel senso che allora diciamo che la vena pop io non solo non la rinnego, ma ce l'ho, nel senso che oggi purtroppo pop per la maggior parte di chi ascolta e ne parla prende un po' una venatura magari non, come posso dire, non estremamente positiva come significato, però per me invece pop sta proprio per popolare, quindi per la musica che si canta, che si ascolta, e io ce l'ho chiaramente, assolutamente dentro le orecchie, nelle vene, quindi esce sicuramente nelle melodie che scrivo, non mi ritroverei in una cosa probabilmente più complessa. Però quello che c'è questa volta e che non c'era prima è che ho messo un po' più a fuoco quali sono gli elementi imprescindibili per me, e anche la direzione artistica che ha preso questo disco mi rappresenta molto di più. Ho avuto, qui mi do una pacca sulla spalla, l'intelligenza questa volta di scegliere la persona giusta con cui fare questo percorso, che è Giampiero Mariani, che è il mio produttore. E l'ho scelto perché questa volta avevo delle idee chiare, ma volevo una persona che avesse una grande competenza e che riuscisse a tradurre poi al meglio le mie idee. E Giampiero fa esattamente questo, cioè si sente la sua personalità, perché c'è assolutamente, però è stato in grado di tirare fuori, di tradurre bene la mia, e quindi io sono molto grata, perché per me questo disco ha un po' più di pancia ed era quello che mi mancava nel primo.
Ecco, posso fare un raffronto ancora tra il primo e il secondo disco?
Sì, certo.
In termini di copertina.
Sì.
La copertina del primo album era decisamente glamour, a parte quella tinta argento che, sì, ti ricopriva tutta la pelle, o quasi, almeno della parte del corpo che si vedeva.
Sì.
Questa l'ho trovata una copertina deliziosa, perché è molto intima, persino domestica, se vogliamo.
Sì, è vero.
La trovo anche molto sensuale, se me lo concedi, ma allo stesso tempo fa anche tenerezza.
Guarda, mi noti una cosa che è vera. Io, se dovessi dire, il mio primo disco è, senza volerlo essere, però alla fine è andato in quella direzione, era molto glitterato, molto cool, nel senso che questa immagine effettivamente era questo, era abbastanza d'impatto, però molto glamour, è vero, come per esempio la ricerca dei suoni, era tutto molto
trendy.
Sì, esatto, ma il problema è che io non sono così, quindi alla fine magari una parte di me chiaramente ce l'ha un po' quella cosa lì, ma non era così predominante, quindi anche questa copertina io la volevo più calda, più vera, tanto che è stata scattata in una casa che per me è una casa del cuore, quindi la casa della mia migliore amica, è stata scattata da quella che è mia cugina, quindi è proprio, è volutamente tutto più vero, nel bene e nel male è tutto più sincero, e questo sicuramente riesco a portarlo poi anche quando mi trovo a suonare dal vivo, cosa che invece sull'altro disco ho fatto molta fatica, perché poi non ho quell'identità lì, quindi sì, assolutamente più in linea adesso.
Ecco, parliamo di Giampiero Mariani, che appunto,
sì,
ha prodotto il disco, ha suonato tutti gli strumenti.
Sì.
Volevo chiederti, aprendo una piccola parentesi, poi torniamo a Giampiero. Tu hai imparato a suonare pianoforte, e come componi? Sul pianoforte oppure hai imparato anche un po' di accordi sulla chitarra?
Guarda, io suono il pianoforte da sempre. Mi accompagno quando suono dal vivo e c'è l'occasione, suono anche da sola. Però compongo sempre piano e voce, suono l'ukulele perché negli anni in cui ho insegnato ai bambini era lo strumento che mi permetteva di interagire meglio con loro, e quindi suono l'ukulele. Sto cominciando a mettere le mani sulla chitarra, ma più per sperimentare, per vedere se mi porta, se riesce a farmi fare delle cose anche un po' diverse rispetto a quello a cui sono abituata.
In questi anni ho visto
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ecco, torniamo a Giampiero. Com'è avvenuto l'incontro con lui? E quando hai capito che era la persona, in parte l'hai già detto prima, la persona giusta a cui affidare le tue canzoni? E tra l'altro molte delle quali sono state anche scritte insieme, ho visto.
Sì, allora Giampiero è, in realtà mi conosce da quando io ho 16 anni e alla fine io ho scelto lui prima di tutto perché siamo grandi amici. Cioè io e Giampiero siamo proprio amici e questa cosa è impagabile. E poi perché quando ho fatto il primo disco, le cose più giuste che mi sono state dette su quel disco me le ha dette Giampiero, sia dal punto di vista proprio di come l'avevo fatto praticamente, anche facendomi notare una serie di cose che lì per lì io ovviamente non ho preso benissimo, però poi col tempo ho capito che era stata l'unica persona ad avere più a cuore il mio benessere che la resa di quello che stavo facendo. E quindi quando c'è stata l'occasione gli ho detto: io questo disco lo faccio se tu mi accompagni. E siccome appunto Giampiero il suo percorso l'ha fatto, continua a farlo, è un musicista, un polistrumentista eccezionale, una persona molto colta, ma soprattutto è una persona che fortunatamente è nella condizione di poter scegliere cosa fare. E quindi mi ha detto: sì, con te questa cosa la faccio. E quindi ci siamo divertiti molto, io ho imparato molto. È una persona che ha saputo consigliarmi, che si è messo a disposizione di questo progetto e anche nello scegliere di suonare solo quello che potevamo suonare, anziché poteva suonare lui. Quella è una scelta non perché non potevamo fare diversamente, ma perché questo disco è nato così, eravamo io e lui e quindi io e lui dovevamo esserci in questo disco. Ci sono ogni tanto degli amici, c'è Cristina Santanastaso che ha registrato dei flauti meravigliosi, c'è un coro meraviglioso di persone che io ho incontrato insegnando, però a parte queste persone il disco si regge su quello che è la realtà, cioè fondamentalmente l'osso, siamo io e Giampiero e io e Giampiero ci siamo in questo disco.
Ma il pianoforte sul divano o nell'angolo del mondo e nell'altro brano che vado, è il tuo? Ogni vita, non è neanche quello.
No, guarda, io non ho voluto suonare, per quanto Giampiero ci abbia provato in tutti i modi, io non ho voluto suonare, ma non perché, poi dal vivo probabilmente, cioè sicuramente mi capiterà di farlo e lo farò, e Giampiero ha registrato il pianoforte, diciamo la bella copia di quello che avrei fatto io, senza strafare, senza manierismi che non ci appartengono, però io penso che poi in studio, almeno su questo disco, ho detto: Giampi, facciamo che il musicista lo fai tu, quindi ho preferito che suonasse lui e io mi sono dedicata a tutte le parti di voce ovviamente.
Sai, c'è una teoria che sostiene che se un disco viene suonato da un solo musicista dal principio alla fine, senza collaborazioni esterne, si può andare incontro al rischio che il prodotto finale sia un po' freddo, un po' monocorde, ma io trovo invece che questo sia un disco molto naturale, molto spontaneo, molto genuino. E poi, come ti dicevo al telefono questa mattina, mi pare anche che esprima meglio la natura del cantautore un disco in questi termini. Adesso ci sono diversi tuoi colleghi anche in giro da più tempo, molto più tempo di te, che stanno avvicinandosi sempre di più all'elettronica. Io non sono convinto che sia una buona scelta. Penso che un cantautore dovrebbe porsi anche dei limiti dal punto di vista musicale. Tu cosa ne pensi?
Sì, guarda, io a me l'elettronica piace quando, e infatti in questo disco ce n'è un po', ma è centellinata ed ha il solo obiettivo di creare un'atmosfera, quindi quando l'elettronica...
È quello che stavo pensando in questo istante.
Sì, è questo, cioè per me quando l'elettronica serve a creare l'ambiente, a creare il contesto, ecco, quando si insegna musica ai bambini si dice che prima bisogna portarli nel contesto musicale in cui poi si andrà a cantare. Ecco, per me l'elettronica fa questo, come dire, svelare il contesto e quindi ha quell'obiettivo lì. Tutto il resto è suonato e sì, forse c'era, guarda, come in tutte le cose c'era il rischio che potesse essere un'arma a doppio taglio, quella di essere solo noi, solo lui, però siccome alla fine noi non abbiamo, non per natura non siamo musicisti, ecco, il manierismo non ci appartiene, quindi alla fine anche dal vivo saremo io e lui con degli amici ogni tanto, però di fondo siamo io e lui. E quindi è meglio che chi poi viene ad ascoltarci non resti, secondo me, deluso. Quindi quello che ascoltano nel disco, l'essenza di quello che c'è nel disco, è quello che poi ascolteranno incontrandoci. E quindi ecco, alla fine ci siamo convinti che era la strada.
Avete già fatto qualche concerto, qualche esibizione?
No, la stiamo preparando a marzo, e quindi da marzo inizieremo. Adesso stiamo definendo le date, ma iniziamo verso metà marzo, e poi ovviamente si va verso l'estate, quindi ci saranno delle cose, sì.
Sì, in effetti comunque questo è un disco molto più facile da portare dal vivo, perché appunto sì, in due potete tranquillamente risolvere tutta la situazione dal punto di vista musicale.
Sì, esatto.
Sua strada, giù dal fondo prova a risalire, nonostante il peso della terra, sa che il buio è un'occasione. Questa vita non mi renderà arida, inaccessibile. Silenzio, con fiducia affidarsi al tempo, le rincorse per colmare i vuoti sono piogge nel deserto.
Abbiamo detto che si è rimasta ferma praticamente quasi 7 anni senza dedicarti più di tanto alla musica, se non tramite l'insegnamento. Però io ho letto che queste canzoni sono state scritte quasi tutte negli ultimi 2 anni, quindi un lavoro piuttosto recente. Non avevi altro materiale che era, diciamo, come nel cassetto, ecco?
Guarda, no, io, questo Giampiero me lo dice sempre, io non sono una... Non sono una di quei musicisti che scrive moltissimo. Io non ce l'ho questa cosa, non la invento. Cioè, potrei dire: guarda, c'ho nel cassetto 700 canzoni. No, ne ho, non ne ho moltissime, perché non ho, come per il palco, io non ho una fame così, così presente, né di palco né di scrittura. Io scrivo quando appunto ho necessità di dare un senso alle cose che magari mi pesano. E quindi in questi anni in realtà ho canalizzato da altre parti insegnando, facendo altre cose. E quando poi probabilmente quei canali non erano più quelli che mi davano soddisfazione o non erano adatti alle cose di cui volevo parlare, ho ripreso a scrivere, però io purtroppo in questo non sono né metodica né ecco, non scrivo moltissimo. Io scrivo quando ne sento l'esigenza. Per esempio, da quando ho ricominciato a scrivere, scrivo. Adesso ho più cose adesso di quelle che avevo prima di questo disco. Però non ho neanche fatto una corsa ad aggiungere pezzi, anche in questo. Ho rispettato molto, e anche Chiara ha rispettato molto quella che era la mia formula. Questi erano i pezzi che secondo me aveva senso tirare fuori adesso, erano quelli che mi rispecchiavano di più e quelli di cui ero più soddisfatta. E quindi adesso ho già altre cose, continuo a scrivere, mi rendo conto che ho anche il desiderio di scrivere. Però di fondo non sono una che ha la smania, ecco.
Senti, veniamo subito al titolo perché è fondamentale in quanto in un certo senso riassume un po' il contenuto delle canzoni. Non è un album a concetto, ma quasi questo, perché in ogni caso c'è un filo rosso
Sì.
che in un certo senso le collega fra loro ed è appunto il tempo. Raccontaci un po' in che modo hai voluto esprimere il tuo concetto di tempo e quali forme ha assunto anche nelle tue canzoni.
Sì, il tempo delle cose, perché è vero, non è un album, un concept album, un album a concetto, ma perché non è nato con quell'idea. Io non ho deciso a un certo punto che avrei scritto un album per raccontare le varie sfaccettature del tempo. È successo invece il contrario, cioè che i pezzi che alla fine ho scritto, quando ho cominciato ad ascoltarli uno dopo l'altro, mi sono accorta che avevano tutti in qualche modo alla base il concetto di tempo, il tempo rispetto alle relazioni, rispetto alla vita che passa, il tempo speso, investito, perso. E quindi alla fine ho detto: ma guarda tu, che strano, forse mi devo chiedere qualcosa. È stato anche utile per me perché poi il tempo, anche nel mio percorso umano, è stato al centro. E quello, diciamo, che ho fatto con questi pezzi è semplicemente raccontarlo rispetto alle cose che mi accadevano, quindi appunto le relazioni che finiscono, le città che si cambiano, il tempo che i risvegli, perché io mi sono accorta, per esempio, ad un certo punto che non stavo vivendo più nulla, ero assolutamente assopita e dentro una mia routine. E mi è sembrato di aver perso del tempo. In realtà anche quello che mi sembrava tempo perso, alla fine perso non era, perché tutto fa esperienza, appunto, come dicevi prima. E quindi è questo. E quando poi mi sono trovata a scegliere il titolo, era lì, era questo, era inevitabile.
Ho letto che nel disco precedente, Come i fiori di maggio, era la canzone che ti rappresentava di più. Qual è in questo disco?
Guarda, sono combattutissima perché ce ne sono due. Allora, le due sono richiami sul divano nell'angolo del mondo. Ti direi sul divano nell'angolo del mondo, perché ha.
È una canzone molto particolare, molto intima, molto raccolta.
Sì, diciamo che richiami ha le atmosfere che mi piacciono. È proprio, ecco, io se dovessi, se fossi in grado di scrivere tutti i pezzi così senza annoiarmi e annoiare, quindi trovando sempre una chiave diversa, quello è un modo che mi piace moltissimo. Però sul divano nell'angolo del mondo ha dentro per me la semplicità, della scrittura. E anche proprio dal punto di vista armonico e di resa è semplice, è essenziale, ma se io dovessi presentarmi al mondo con un pezzo solo, probabilmente sceglierei quello.
Ma è anche una canzone d'amore, in un certo senso, questa.
Sì, lo è, anzi, io oramai dico che scrivendo questo pezzo ho capito che non ne avevo scritte prima di canzoni d'amore, ed erano tutte in realtà canzoni che raccontavano di relazioni e interazioni, ma poi. Invece questa per me è assolutamente una canzone d'amore.
Perché se ti guardo non sai mentire e ne sarà quando il tempo lo vorrà. Sul divano nell'angolo del mondo, dentro di me esisti, dentro di me resisti, dentro di me.
Ecco, però quell'altra che hai citato, che appunto richiami, a parte il fatto che dei cori molto belli, qui vorrei anche parlare dopo, se ci ricordiamo,
sì,
del
sì.
fatto che hai sovrapposto e sovrainciso spesso la tua voce,
sì.
aggiungendo ancora più atmosfera alle canzoni. Richiami una canzone secondo me molto bella e credo che sia stato molto saggio utilizzarla per aprire il disco. È anche una canzone singolare sotto certi aspetti, perché prende spunto da ben tre storie diverse che tu sei riuscita, se non a intrecciare, comunque a rendere un tutt'uno.
Sì, in realtà questa canzone nasce da una sorta di rito che io avevo stabilito con il mio migliore amico, che ogni, diciamo, non dico ogni mattina, ma durante la settimana più volte mi inviava le notizie delle storie più assurde che gli capitavano sotto mano, tendenzialmente le più tristi, e di quelle che lui mi ha proposto nel tempo, queste tre mi avevano colpito moltissimo, sicuramente perché in qualche modo ci ritrovavo qualcosa di me, ecco, un richiamo, questa balena che magari canta ad una frequenza che è solo sua e quindi persevera anche involontariamente, perché non può fare diversamente, a cantare nella sua direzione, questa donna che resta aggrappata a una speranza, l'ultima speranza che ha, l'ultimo ricordo della voce del marito nella metro di Londra, o le lontre che per non farsi trasportare dalle correnti, e quindi il parallelismo magari con la vita nelle relazioni, per non perdersi si addormentano sempre mano nella mano. E quindi erano tre immagini e mi hanno permesso di scrivere una canzone per immagini, non tanto attraverso il racconto ma attraverso dei flash. Io perlomeno lo vivo così, le lontre le vedo, la balena la vedo, quindi mi ha permesso di andare verso delle atmosfere che mi piacciono molto.
Io trovo che questa canzone abbia molto a che fare anche con la copertina, ma forse è soltanto la mia sensazione. E volevo dirti, ecco, a proposito delle voci, che hai usato
sì.
il coro in una canzone che è Ogni
sì.
vita, con queste voci
sì.
femminili, ma poi in quasi tutte le altre canzoni tu hai spesso appunto doppiato la tua voce, e ho trovato che sia stato un espediente molto azzeccato.
Sì, diciamo che se dovessi trovare un elemento che ricorre, che rimane, che mi caratterizza tra il primo e il secondo disco, ti direi le mie voci, quella, ma perché quella è una cosa che io ho sempre utilizzato come mezzo di arrangiamento anche quando propongo i miei pezzi all'arrangiatore, al produttore di turno, io li propongo sempre piano voci e cori, cioè io mi armonizzo sempre. Perché è una cosa che faccio da quando sono piccola, perché mi piace, perché sento che la mia voce in quella cosa specifica lì ha una sfumatura buona, e quindi è una cosa che faccio sempre e che mi piace moltissimo.
Sai, anche parlando adesso con te ho trovato, ma anche e naturalmente prima ancora ascoltando il disco, che è abbastanza, non dico strano, ma singolare, comunque sorprendente, forse l'aggettivo più giusto, che una ragazza ancora molto giovane come te si preoccupi del tempo, di quello che è passato, non tanto di quello che accadrà.
Mm-hmm.
E hai mostrato e stai mostrando anche in questo momento una maturità veramente incredibile. Ti faccio i complimenti, davvero.
Oh, grazie, grazie mille. Ma guarda, io non so, penso che poi non si sceglie, si nasce in un certo modo e si può solo cercare di approfondirsi, di conoscersi e migliorarsi. Io col tempo ho avuto un rapporto pessimo da sempre, ma perché sono molto consapevole, a me piace moltissimo la vita, è una cosa che mi piace moltissimo, e quindi so che c'è questa vita e poi non so cosa ci sarà. Quindi mi impegno a far sì che questa, insomma, vorrei arrivare alla fine di questa vita dicendo: bene, questa me la sono giocata bene, adesso come va, va. Quindi quando mi sono resa conto che in realtà pensavo di stare andando nella direzione che volevo, ma non era così, mi è preso un attimo il panico, perché ho detto: caspita, però sti 5 anni un po' adesso potevo fare meglio, e però siccome appunto il passato non si può cambiare, se è andato così doveva andare così, però posso imparare, quindi per il futuro mi auguro di essere più presente, di stare nel momento e di godermelo in tutte le sue sfaccettature, perché appunto la vita è una e questa, almeno questo è quello che sappiamo con certezza, poi chi lo sa, magari ci, non so, cioè, dopo chissà ci sarà qualcosa di strepitoso, però intanto meglio viversi bene, certo, quello che c'è.
Che canta da sola nell'oceano, come quella donna che aspetta la voce della metro. Ho cantato frequenze solo mie, ho vissuto aggrappata al ricordo.
Mi fai venire in mente, io sono quello delle citazioni, perché amo raccogliere, sì, quando le trovo sui libri o sui giornali, ovunque sia, e che una volta Jonathan Swift ha scritto che tu possa vivere tutti i giorni della tua vita. Mi pare che sintetizzi un po' quello che tu hai detto, sì, pochi minuti fa.
Sì, esatto, sì, io vorrei non sprecare il tempo, ma più che non sprecarlo, cioè mi va bene anche buttare tra virgolette una settimana senza far nulla, se però l'ho scelto. Quindi scegliere tutto quello che decido di fare e non fare, non farmi vivere dalle cose.
Ecco, secondo quanto hai affermato poco fa, io trovo che nel tuo modo di intendere le cose, anche la vita se vogliamo, c'è un po' di fatalismo, però sì, associato anche comunque a una visione che sembra sempre positiva.
Sì, nel senso che per me il tempo delle cose è proprio questo, cioè mentre si vive, capita, ma credo che capiti un po' a tutti, magari in un determinato, ecco, diciamo, io il tempo delle cose lo spiego così, cioè magari io oggi desidero tantissimo una cosa e sono certa che dovrebbe accadere oggi, perché per mille motivi è questo il momento giusto, e magari quella cosa invece accade 10 anni dopo. Ecco, 10 anni dopo è il momento giusto, è il tempo delle cose, è quel tempo che tu non puoi prevedere e non puoi sapere, e quindi io oggi sto tentando di affidarmi e di credere che le cose ne sanno più di me, e quindi quando una cosa non accade dopo che io ho fatto tutto quello che è in mio potere per farla, forse deve andare così.
Ci sono alcuni versi in una tua canzone che ti confesso, che io ho notato ascoltando un'altra intervista che tu hai rilasciato per un format radiofonico,
sì,
curato dall'amico Paolo Tocco.
Sì.
Ed è una cosa bellissima, magari mi sarebbe sfuggita, lì invece mi ha catturato, come aveva catturato anche il tuo intervistatore per l'occasione, ed è: la misura del mio tempo sta tutto nell'amore che do. E hai spiegato perfettamente cosa intendi, non si tratta soltanto di amore in senso sentimentale o romantico, ma è molto di più quello che tu intendi.
Sì, esatto, io penso che quando si fa qualcosa con amore o qualcosa che genera amore e quindi anche piacere personale, in quel momento ci si sente vivi, e quindi si ha la percezione che quel tempo è tempo ben speso. E io questa cosa l'ho pensata nel primo viaggio che ho fatto, quella canzone lì è nata dopo un viaggio a Roma che io ho fatto dopo che per molto tempo non ho fatto nulla. A un certo punto ho passato un fine settimana a Roma, e quando sono tornata poi a Milano mi sono detta: caspita, ma adesso mi sembra di aver vissuto tanto in questi 2 giorni, e in realtà avevo fatto tutte cose che in qualche modo avevano generato amore, o che ho fatto con amore, perché tutto quello che mi piace fare, in tutto quello che mi piace fare in qualche modo c'è amore. Quindi la misura del tempo, cioè quanto vale il mio tempo, me lo dice quante cose ho fatto con amore.
Volevo parlare di 3 canzoni che non sono le tue,
sì,
però sono molto interessanti. Intanto proprio la struttura di questo disco, che è essenzialmente acustica e, come dicevi tu, con le tastiere che servono solo a aggiungere il clima giusto,
sì,
ha riportato, secondo me, alla sua natura, alla sua vera essenza, una canzone che personalmente io non amo molto, di Lucio Dalla, che è Domani. E così ha tutto un altro senso. Io penso che la tua versione sia nettamente superiore a quella di Lucio Dalla.
Okay.
Perché è troppo elettronica, io queste cose sinceramente faccio un po' fatica a sopportarle, però questa canzone si incastrava anche, come dicevi tu, un po' nella concezione, diciamo, complessiva, generale del tuo lavoro.
Sì, sì, quello è un pezzo che non era previsto assolutamente in questo disco, ma Giampiero, tra le cose che ha fatto per me, oltre nel tempo in cui noi abbiamo fatto questo disco, Giampiero è diventato anche uno chef, quindi tutti i nostri giovedì finivano con un pranzo colossale e durante questo pranzo Giampiero metteva dei dischi per farmi conoscere cose che magari io avevo perso per strada, e questo pezzo a me era sfuggito clamorosamente, ma sarà principalmente il testo, mi aveva ovviamente aveva catturato la mia attenzione, e quando poi ho scoperto che si intitolava Domani ho detto vabbè, allora deve stare in questo disco. Però ovviamente l'unico modo, ecco, qui forse abbiamo fatto proprio la cosa contraria, cioè lì c'è elettronica, allora noi lo facciamo acustico, cioè lo facciamo il più pulito possibile, anche perché secondo me in quel pezzo lì è talmente bello il testo, la melodia della voce è talmente forte, secondo me, proprio indovinata, che non serviva molto. Poi Giampiero appunto ha registrato, secondo me, delle chitarre meravigliose, a prescindere che sia il mio disco, io ho proprio stima del chitarrista che è, e quindi insomma io sono molto contenta di quel pezzo.
E devo dire, l'ha registrata anche molto bene.
Bene, sarà molto felice quando ascolterò.
Dovevo essere una cretina come te, per stare a bocca aperta ad ascoltarti, parlare tutto il giorno malissimo di te, la notte uscire fuori per cercarti. Lo so perché tu sei dentro di me. so che tu sei più forte di me. Perché ci vuole solo una cretina come me per stare ancora qui a telefonarti e farsi fare tutto il male che mi fai solo perché mi piace perdonarti. Perché tu sei dentro di me e poi tu sei molto più forte di me. La verità, ma come si fa? Dove saremo io e te domani? Domani saremo ancora così lontani, ci annuseremo. Dimmi cosa fai, potremmo fare in modo di incontrarci. Basta solo che mi dici stasera dove vai, che ci vediamo, chissà se hai il coraggio di guardarmi. Perché io so che sai che son dentro di te.
Ora mi rendo conto che quel che ho detto prima circa la tua versione di domani rispetto a quella del suo autore possa sembrare esagerata, eccessiva, però è bene che io mi spieghi perché personalmente ho amato molto Dalla, l'ho anche conosciuto, l'ho incontrato diverse volte, l'ho intervistato.
È bello.
E purtroppo da un certo punto in poi la sua carriera ha preso una piega che personalmente non amo e questo disco fa parte purtroppo di questa seconda fase della sua carriera dove ha continuato a scrivere delle grandi canzoni ma purtroppo con degli arrangiamenti che personalmente io non riesco assolutamente a condividere. Ma il brano in assoluto più sorprendente del disco, concedimelo, è quello tradizionale, Tutte le Funtanelle, che tu hai mediato da Seta, che, o meglio, Seta so che te l'ha insegnato, lui è un bravissimo cantautore che mescola la lingua della sua terra con anche sonorità blues e folk, e ha fatto dei dischi molto interessanti. Avete fatto anche un bel video.
Sì.
E devo dire che è una versione, ecco, si potrebbe definire una versione pop ma di classe, perché in modo elegante siete riusciti a trasformare un antico canto popolare in qualcosa di più attuale ma soprattutto molto leggero e accattivante.
Sì, guarda, quello è stato il brano con cui io ho riaperto un discorso artistico, quindi dopo tutti questi anni di nulla ovviamente Chiara mi ha detto sì, lavoriamo al disco, però riaffacciamoci un attimo sulla scena, cioè diamo un cenno di vita. E io avevo in cantiere questa cover dalla pandemia, in realtà, perché io ero a Milano e quindi a un certo punto, in un momento di mancanza incredibile, ho tirato fuori questo pezzo che io ho nelle orecchie da sempre perché per noi fa parte della tradizione abruzzese. Quindi l'ho arrangiato, l'ho registrato così alla buona e l'ho tenuto lì. Quando Chiara mi ha detto questa cosa, ho pensato subito a questo pezzo qui, anche perché io mi stavo ritrasferendo in Abruzzo e quindi aveva tutto un senso anche dal punto di vista proprio del percorso. E il caso, a cui io non credo, ha fatto sì che durante le registrazioni io mi trovassi ad un concerto di Setac e l'ho ascoltato dal vivo e sono rimasta folgorata dal lavoro che stava facendo sul nostro dialetto, perché il nostro è un dialetto che viene sempre associato un po' al grottesco, un po' all'ironico, ma non viene quasi mai preso sul serio. E quindi sentire la mia lingua cantata con serietà mi ha veramente scioccato. E quindi ho parlato con Chiara, ho detto: senti, se c'è questa possibilità, proviamo a sentirlo, vediamo se ha voglia di fare questa cosa. E fortunatamente poi Setac ci ha detto sì, e quindi ha registrato le voci di questo pezzo, una chitarra, e poi abbiamo fatto questo video in questa casa meravigliosa di un poeta abruzzese che è Benito Sablone, che è stata un po' la ciliegina sulla torta.
Molto brevemente, hai qualche interesse verso il folk, ma inteso come musica tradizionale, non il folk di Bob Dylan e tutta la progenie di cantautori che sono seguiti?
Guarda, io non potrei scrivere in dialetto perché non, diciamo, non mi traduce, a meno che, ecco, forse qualche frase in particolare sì, però per quella che invece è, se vogliamo intenderla più come world music o comunque tutto quello che è tradizionale, i suoni della tradizione mi piacciono moltissimo perché sono invece molto viscerali e quindi ne faccio più una questione emotiva e allora sì. E in qualche modo, forse andando avanti, mi piacerebbe riuscire a integrarli un po' di più in quello che scrivo.
In un certo senso si può dire che una discreta apertura verso sonorità etniche tu l'abbia fatta già in questo disco, anche se più sotto il profilo vocale che strumentale,
Sì.
perché c'è un brano che peraltro è stato composto da Giampiero Mariano e Alessandro Di Zio, che si intitola 100 volte Penelope, che
Sì.
io trovo a tratti abbia un respiro piuttosto mediterraneo, e questo proprio grazie alle tue parti vocali.
Sì, esatto. Infatti, guarda, quel pezzo, io di quel pezzo sono totalmente interprete, però dico sempre che se dovessi dire qual è stato il mio apporto al pezzo, sicuramente la direzione, perché nasceva diverso come arrangiamento, perché vabbè, era stato pensato senza un destinatario preciso. E quindi io ho detto: ragazzi, il pezzo è bellissimo, mi piace, io vi ringrazio, portiamolo secondo me in questa direzione qui. Io ho dato il là e poi Giampiero si è espresso andando in questa direzione di arrangiamento, che secondo me lo colloca bene, lo racconta bene, quindi ci siamo divertiti un sacco. Poi Alessandro Di Zio è un paroliere e poeta, scrittore bravissimo che abbiamo anche lui qui in Abruzzo, e quindi mi hanno fatto un regalo incredibile con questo pezzo.
Senti, uscendo un attimo dai confini del disco, prima di chiudere,
Sì.
volevo una curiosità. Ho letto che tu citi tra le tue influenze, comunque tra i tuoi ascolti preferiti, Damien
Sì.
Rice, Paolo Nutini e Niccolò Fabi,
Sì,
giusto?
esatto.
È vero?
Giustissimo.
Beh, sono tre artisti molto diversi fra di loro,
Sì.
fondamentalmente.
Sì, sono tre artisti diversi. Io escluso, guarda, Paolo Nutini, di cui davvero mi piace tutto. Difficilmente io sono fan, cioè non sono una di quelle che dice mi piace tutto di quest'artista, però c'è, cioè, quello che mi fa dire quest'artista mi piace è quanto è capace nel momento in cui inizia a cantare di cambiare l'atmosfera e quindi di portare chi lo ascolta da un'altra parte. E quindi questo è il minimo comune denominatore di questi tre artisti, che ovviamente non sono sulla stessa linea, forse un po' di più Damien Rice con Niccolò Fabi, ma insomma, però tutti e tre sono tre artisti che si raccontano benissimo e quindi la loro musica è molto fedele all'immagine che poi io vedo sul palco, alla persona che vedo sul palco, e soprattutto l'atmosfera. Quando iniziano a cantare, cambia l'atmosfera, e per me è quello che mi fa dire: ok, questo artista mi piace.
Poi io ti ho sentito anche cantare Ciampi.
Sì.
L'ultima volta che lo vidi.
Sì, quello è stato uno dei lavori che ho fatto con Giampiero. Alla fine avevo intercettato questo pezzo che mi piaceva molto e quindi abbiamo provato a rispolverarlo, a portarlo in una direzione un po' più onirica, atmosferica e l'abbiamo poi così messa in rete.
Senti, dobbiamo chiudere perché sì. Il tempo a nostra disposizione sta per scadere, anche se parlare con te è veramente un tale piacere che potrei ascoltarti per delle ore.
Grazie.
E volevo chiederti se si dovesse cercarti in rete per seguire i tuoi movimenti, i tuoi spostamenti, la tua attività, come si fa?
Allora, ci sono, quindi sono su Instagram, su Facebook, non sono su TikTok, non penso di farcela. Però Facebook e Instagram mi si trova cercando Marlò, senza T, senza niente, così come si pronuncia, Federica Marlò, e mi trovano e lì di solito c'è un po' tutto, ci sono io, ci sono le cose che faccio, il tempo che passo con Giampiero Mariani, quindi è tutto lì.
Federica o Marlò, se preferisci, io ti ringrazio, è stata
grazie
veramente una piacevolissima chiacchierata.
Anche per me.
Grazie veramente per la tua partecipazione, è stato un grandissimo piacere.
Anche per me, grazie mille.
Grazie, a presto allora, ciao.
Ciao.
Le Funtanelle, brano della tradizione musicale abruzzese cantato con Setac, è l'ultimo brano di Il Tempo delle Cose, secondo CD di Marlò, che è stata ospite della puntata odierna di Folkbeat. Naturalmente era anche l'ultimo brano dell'appuntamento numero 19 con il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17:30 con replica a partire dall'una di notte. La prossima settimana saranno due i miei ospiti, ovvero Rachele Colombo e Corrado Corradi, che ci presenteranno l'album Passeggeri, taccuino musicale di un viaggio straordinario. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con me e a voi tutti una calda buona serata.